credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati e come ogni mercoledì, benvenuti all'appuntamento consueto con l'attività di Papa Francesco. Buon ascolto.
Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.
Bentrovati a tutti voi carissimi amici, come sempre da Angela Ambrogetti un cordiale saluto, un saluto anche da Silvio Anelli alla console. Oggi, come sempre, l'appuntamento è quello con l'attività settimanale di Papa Francesco, intensa come ogni settimana e soprattutto caratterizzata come ogni mercoledì dall'udienza generale. Il tema La Chiesa come madre è una serie di interessanti riflessioni del Papa sulla Chiesa e soprattutto sulle madri. Ascoltiamo insieme.
Oggi ritorno ancora sull'immagine della Chiesa come madre. A me piace tanto questa immagine della Chiesa come madre, per questo ho voluto ritornare. Perché questa immagine mi sembra che ci dica non solo com'è la Chiesa, ma anche quale volto dovrebbe avere sempre di più la Chiesa, questa nostra madre Chiesa. Vorrei sottolineare tre cose, sempre guardando alle nostre mamme, a tutto quello che fanno, che vivono, che soffrono per i propri figli, continuando quello che ho detto mercoledì scorso. E io mi domando, che cosa fa una mamma? Ma prima di tutto insegna a camminare nella vita, insegna a andare bene nella vita. Sa come orientare i figli, cerca sempre di indicare la strada giusta nella vita per crescere e diventare adulti. E lo fa con tenerezza, con affetto, con amore, sempre anche quando cerca di raddrizzare il nostro cammino perché sbandiamo un poco nella vita o prendiamo strade che portano verso un burrone. Una mamma sa che cosa è importante perché un figlio cammini bene nella vita e non l'ha imparato dai libri, l'ha imparato dal proprio cuore. La università delle mamme è il proprio cuore. Lì imparano come portare avanti i figli. E questo è bello. La Chiesa fa la stessa cosa. Orienta la nostra vita, ci dà degli insegnamenti per camminare bene. Pensiamo ai 10 comandamenti. Ci indicano una strada da percorrere, per maturare, per avere dei punti fermi nel nostro modo di comportarci. E sono frutto. Ma sentite bene questo, i comandamenti sono frutto della tenerezza, dell'amore stesso di Dio che ce li ha donati. Voi potrete dirmi, ma sono dei comandi, sono un insieme di no, no, no. Io vorrei invitarvi a leggerli, forse li avete un po' dimenticati, e poi di pensarli in positivo. Vedrete che riguardano il nostro modo di comportarci verso Dio, verso noi stessi e verso gli altri. Proprio quello che ci insegna una mamma per vivere bene. Ci invitano a non farci idoli materiali che poi ci rendono schiavi, a ricordarci di Dio, ad avere rispetto per i genitori, ad essere onesti, a rispettare l'altro. Provate a vederli così e a considerarli come se fossero le parole, gli insegnamenti che dà la mamma per andare bene nella vita. Una mamma non insegna mai ciò che è male, vuole solo il bene dei figli. E così fa la Chiesa. Vorrei dirvi una seconda cosa. Quando un figlio cresce, diventa adulto, prende la sua strada, si assume le sue responsabilità, cammina con le proprie gambe, fa quello che vuole e a volte capita anche di uscire di strada, capita qualche incidente. La mamma sempre, in ogni situazione, ha la pazienza di continuare a accompagnare i figli. Ciò che la spinge è la forza dell'amore. Una mamma sa seguire con discrezione, con tenerezza il cammino dei figli e anche quando sbagliano trova sempre il modo per comprendere, per essere vicina, per aiutare. Noi diciamo che una mamma, la mia terra, diciamo una mamma sa dar la cara. Cosa vuol dire quello? Una mamma sa metterci la faccia per i propri figli, cioè è spinta a difenderli sempre. Penso alle mamme che soffrono per i figli in carcere o in situazioni difficili. Non si domandano se siano colpevoli o no. Continuano ad amarli e spesso subiscono umiliazioni, ma non hanno paura, non smettono di donarsi. Le mamme sanno metterci la faccia per i figli. La Chiesa è così, è una mamma misericordiosa che capisce, che cerca sempre di aiutare, di incoraggiare anche di fronte ai suoi figli che hanno sbagliato e che sbagliano. Non chiude mai le porte della casa, non giudica, ma offre il perdono di Dio, offre il suo amore che invita a riprendere il cammino anche a quei suoi figli che sono caduti in un baratro profondo. La mamma non ha paura di entrare nella loro notte per dare speranza e la Chiesa non ha paura di entrare nella nostra notte quando siamo nel buio dell'anima, della coscienza, per darci speranza. E la Chiesa è madre e fa così. Un ultimo pensiero. Una mamma sa anche chiedere, bussare ad ogni porta per i propri figli, senza calcolare. Lo fa con amore. E penso a come le mamme sanno bussare anche e soprattutto alla porta del cuore di Dio. Le mamme pregano tanto per i propri figli, specialmente per quelli più deboli, per quelli che hanno più bisogno, per quelli che nella vita hanno preso vie pericolose o sbagliate. Poche settimane fa ho celebrato nella chiesa di Sant'Agostino qui a Roma, dove sono conservate le reliquie della madre Santa Monica. Quante preghiere ha elevato a Dio quella santa mamma per il figlio e quante lacrime ha versato. Penso a voi, care mamme, quanto pregate per i vostri figli senza stancarvi. Continuate a pregare e ad affidare i vostri figli a Dio. Lui ha un cuore grande. Bussate alla porta, quella, al cuore di Dio, con la preghiera per i figli, e così fa la Chiesa anche. Perché la Chiesa mette nelle mani del Signore con la preghiera tutte le situazioni dei suoi figli. Confidiamo nella forza della preghiera di Madre Chiesa. Il Signore non rimane insensibile, sa sempre stupirci quando non ce l'aspettiamo. E la Madre Chiesa lo sa. Ecco, questi erano i pensieri che volevo dirvi oggi. Vediamo nella Chiesa una buona mamma che ci indica la strada da percorrere nella vita, che sa essere sempre paziente, misericordiosa, comprensiva e che sa metterci nelle mani di Dio. Grazie.
Al termine dell'udienza il Papa ha ancora una volta rivolto un appello per la pace, soprattutto in Siria, dove la tragedia umana deve risolversi solo con il dialogo e la trattativa. Il Papa ha anche pregato per tutte le situazioni di guerra e si era rivolto anche in un saluto speciale ai vescovi della Chiesa Latina di Terra Santa, Siria, Giordania, Iraq, Libano, Somalia e dei paesi del Golfo. E torniamo indietro, arriviamo a domenica. Angelus del Papa dalla finestra dello studio di Piazza San Pietro del Palazzo Apostolico, tema la misericordia di Dio e non la giustizia umana salvano il mondo. Ascoltiamo quanto ha detto Papa Francesco, ce ne parla Sergio Centofanti.
Al centro della riflessione del Papa è stato il Vangelo del giorno con le tre parabole della misericordia, quella della pecora smarrita, della moneta perduta e del figlio prodigo e del figlio che si crede giusto e santo. Parabole che parlano della gioia di Dio. Ma qual è la gioia di Dio? Ha chiesto il Papa.
La gioia di Dio è perdonare. È la gioia di un pastore che ritrova la sua pecorella, la gioia di una donna che ritrova la sua moneta e la gioia di un padre che riaccoglie a casa il figlio che si era perduto. Era come morto ed è tornato in vita, è tornato a casa. Qui c'è tutto il Vangelo. Qui c'è tutto il Vangelo, c'è tutto il cristianesimo. Ma guardate che non è sentimento, non è buononismo. Al contrario, la misericordia è la vera forza che può salvare l'uomo e il mondo dal cancro, che è il peccato, il male morale, il male spirituale.
Gesù, ha aggiunto il Papa, è tutto misericordia, tutto amore, è Dio fatto uomo. E ognuno di noi è quella pecora smarrita, quella moneta perduta. Ognuno di noi è quel figlio che ha sciupato la propria libertà seguendo idoli falsi, miraggi di felicità e ha perso tutto.
Ma Dio non ci dimentica. Il Padre non ci abbandona mai, ma è un Padre paziente. Ci aspetta sempre, rispetta la nostra libertà, ma rimane sempre fedele. E quando ritorniamo a Lui, ci accoglie come figli nella sua casa, perché non smette mai, neppure per un momento, di aspettarci con amore.
Il pericolo, ha quindi proseguito, è presumere di essere giusti giudicando gli altri, ma in questo modo giudichiamo anche Dio, perché pensiamo che dovrebbe castigare i peccatori, condannarli a morte, invece di perdonare.
Allora sì che rischiamo di rimanere fuori della casa del Padre, come quel fratello maggiore della parabola, che invece di essere contento perché suo fratello è tornato, si arrabbia con il padre che lo ha accolto a festa. Se nel nostro cuore non c'è la misericordia, la gioia del perdono, non siamo in comunione con Dio, anche se osserviamo tutti i precetti, perché è l'amore che salva, non la sola pratica dei precetti.
Se noi viviamo secondo la legge, occhio per occhio, dente per dente, ha osservato, mai usciamo dalla spirale del male.
Il maligno è furbo e ci illude che con la nostra giustizia umana possiamo salvarci e salvare il mondo. in realtà solo la giustizia di Dio ci può salvare, e la giustizia di Dio si è rivelata nella croce. La croce è il giudizio di Dio su tutti noi e su questo mondo. Ma come ci giudica Dio? Dando la vita per noi. Ecco l'atto supremo di giustizia che ha sconfitto una volta per tutti il principe di questo mondo. E questo atto supremo di giustizia è proprio anche l'atto supremo di misericordia.
E parlando a braccio ha aggiunto:
io vi chiedo una cosa adesso. Ognuno pensi a una persona con la quale non stiamo bene, con la quale ci siamo arrabbiati, che non vogliamo bene. Pensiamo a quella persona e in silenzio, in questo momento, preghiamo per questa persona e diventiamo misericordiosi con questa persona.
Dopo la preghiera dell'Angelus, il Papa ha ricordato che ieri è stato proclamato beato il sacerdote argentino José Gabriel Brochero, vissuto tra il 1800 e il 1900.
Stava con la gente e cercava di portare tanti agli esercizi spirituali. Andava chilometri e chilometri, cavalcando le montagne con la sua mula, che si chiamava Faccia Brutta, perché non era bella. Anche andava con la pioggia, era coraggioso. Ma anche voi con questa pioggia siete qui, siete coraggiosi, bravi, eh? Alla fine questo beato era cieco e lebbroso, ma pieno di gioia. La gioia del pastore misericordioso.
Infine ha ricordato che oggi a Torino si conclude la settimana sociale dei cattolici italiani sul tema famiglia, speranza e futuro per la società italiana.
Saluto tutti i partecipanti e mi rallegro per il grande impegno che c'è nella Chiesa in Italia con le famiglie e per le famiglie, e che è un forte stimolo anche per le istituzioni e per tutto il Paese. Coraggio, avanti su questa strada della famiglia.
Il lunedì un appuntamento importante per Papa Francesco, perché per la prima volta dopo 6 mesi dall'inizio del pontificato ha incontrato i sacerdoti della diocesi di Roma, un incontro con tutto il clero romano, naturalmente nella Basilica di San Giovanni in Laterano piuttosto che in Vaticano, e guidato dal cardinale Agostino Vallini. Ce ne parla Alessandro Gisotti.
Cos'è la fatica per un sacerdote, per un vescovo, anche per il vescovo di Roma? Papa Francesco ha svolto il suo intervento introduttivo nell'incontro con il clero romano, soffermandosi su questo interrogativo, ed ha confidato che l'ispirazione gli è venuta dopo aver letto nei giorni scorsi una lettera che gli aveva scritto un sacerdote anziano, che proprio gli parlava della fatica, una fatica nel cuore.
I vescovi dobbiamo essere vicini ai preti. Dobbiamo fare la carità al prossimo, e i più prossimi sono i preti. Anche vale la contraria, eh? È bello questo scambio, no?
E quindi iniziato il dialogo con i sacerdoti. Rispondendo alla prima domanda, Papa Francesco ha detto che nel servizio pastorale non bisogna confondere la creatività con fare qualcosa di nuovo. Il Papa ha quindi risposto a chi gli domandava come si definisse ora, visto che da arcivescovo di Buenos Aires amava definirsi semplicemente come sacerdote.
Ma io mi sento prete, davvero, io mi sento prete, mi sento sacerdote, davvero, vescovo. Mi sento così, no? E ringrazio il Signore.
Si è poi soffermato sui preti misericordiosi. Un prete innamorato ha detto deve sempre fare memoria del primo amore di Gesù, e ancora ha detto nella Chiesa ci sono certo gli scandali, ma anche tanta santità, e questa è più grande.
Io oso dire che la Chiesa mai è stata tanto bene come oggi. La Chiesa non crolla. Sono sicuro.
Si è infine soffermato sul tema della famiglia, in particolare sulla delicata questione della nullità dei matrimoni e sulle seconde unioni. La Chiesa ha affermato ancora: in questo momento deve fare qualcosa per risolvere i problemi delle nullità matrimoniali. Un tema, ha detto riprendendo quanto già accennato nella conferenza stampa in aereo rientrando da Rio de Janeiro, di cui parlerà con il gruppo degli 8 cardinali che si riuniscono i primi giorni di ottobre in Vaticano. E ancora, aggiunto Papa Francesco, se ne parlerà nel prossimo sinodo dei vescovi sul rapporto antropologico del Vangelo con la persona e la famiglia. Questa, ha detto, è una vera periferia esistenziale.
Camminare, costruire, confessare, queste tre parole già indicate da Papa Francesco all'inizio del pontificato hanno orientato il discorso rivolto dal Papa ai partecipanti al pellegrinaggio dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Amedeolo Monaco.
Papa Francesco ha ricordato la finalità caritativa del pellegrinaggio dei membri dell'ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme in favore dei fratelli e delle sorelle della Terra Santa, specialmente dei più bisognosi, di coloro che stanno vivendo momenti di sofferenza, di tensione e di timore. Ed anche i nostri fratelli cristiani, ha aggiunto, che soffrono tanto.
A loro rivolgo con grande affetto un saluto e un abbraccio a tutti, cristiani e non cristiani, assicurando la mia preghiera quotidiana.
Gesù Cristo crocifisso e risorto, ha detto il Papa, sia realmente il centro della vostra esistenza. Credere nella potenza redentrice della croce e della risurrezione, ha aggiunto, per offrire speranza e pace.
In modo particolare, la terra di Gesù ne ha tanto bisogno.
Abbiamo ascoltato l'Angelus. Il Papa nel suo saluto ha particolarmente rivolto il suo pensiero ai partecipanti alle settimane sociali che si sono svolte, la 47esima edizione si è svolta a Torino negli scorsi giorni. Ma in particolare il Papa ha voluto anche indirizzare un messaggio indirizzato al Cardinale Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Angelo Bagnasco, proprio sul tema della famiglia, che è il tema della settimana sociale che si è celebrata quest'anno. Ce ne parla Deborah Donnini.
La famiglia, speranza e futuro per la società italiana è il tema di questa settimana sociale, ma ricorda il Papa, la famiglia più con tema è vita e cammino di generazioni che si trasmettono la fede insieme con l'amore, è fatica, pazienza e anche progetto, speranza, futuro. E tutto questo diventa lievito ogni giorno nella pasta dell'intera società per il suo maggior bene comune. Il cuore del messaggio del Papa è sottolineare che promuovere le famiglie è operare per uno sviluppo equo e solidale. La famiglia è infatti scuola privilegiata di generosità, di condivisione, di responsabilità. Scuola che educa a superare una certa mentalità individualistica che si è fatta strada nelle nostre società. Il Papa non ignora la sofferenza di tante famiglie dovuta alla mancanza di lavoro, ai conflitti interni oppure ai fallimenti dell'esperienza coniugale, e a tutti esprime la sua vicinanza, ma ricorda anche la testimonianza semplice di tantissime famiglie che vivono l'esperienza del matrimonio e dell'essere genitori con gioia, senza paura di affrontare anche i momenti della croce che, dice, vissuta in unione con quella del Signore, non impedisce il cammino dell'amore, ma anzi può renderlo più forte. Infine auspica che questa settimana sociale possa contribuire in modo efficace a mettere in evidenza il legame che unisce il bene comune alla promozione della famiglia fondata sul matrimonio, al di là di pregiudizi e ideologie.
Domenica prossima, 22 settembre, il Papa sarà a Cagliari per una visita in particolare al Santuario della Madonna di Bonaria. Naturalmente ne parleremo mercoledì prossimo, ma intanto è stato pubblicato il programma del 4 ottobre, quando Papa Francesco sarà ad Assisi, un evento davvero particolare e un programma intensissimo. Gabriella Ceraso.
Francesco arriverà in elicottero alle 7.45 nel campo sportivo dell'Istituto Serafico di Assisi e ai giovani e agli ammalati gravi qui accolti sarà rivolto il suo primo discorso ufficiale. Poi la visita privata alla chiesa di San Damiano, il luogo della conversione di San Francesco, e a seguire un appuntamento senza precedenti, la visita del Papa nella sede arcivescovile di Assisi, nella stanza della spoliazione che ricorda il gesto clamoroso del giovane Francesco innanzi a suo padre. Qui il Papa incontrerà e rivolgerà un discorso ad alcuni poveri assistiti dalla Caritas, prima di visitare privatamente la chiesa di Santa Maria Maggiore annessa al Vescovado. Quindi alle 11 la messa nella piazza della Basilica di San Francesco dopo la venerazione delle spoglie del santo qui custodite. Al termine l'accensione della lampada votiva con l'olio quest'anno offerto dalla regione Umbria. Il pranzo che il Papa ha scelto di fare sarà con i poveri assistiti dal centro Caritas nei pressi della stazione di Santa Maria degli Angeli. Nel pomeriggio tre visite private all'eremo delle carceri, al santuario di Rivotorto, luoghi della meditazione in solitudine di Francesco, e alla Basilica di Santa Chiara per la venerazione delle spoglie della Santa e la preghiera innanzi al crocifisso di San Damiano. Discorsi ufficiali sono previsti invece alla Cattedrale di San Rufino, innanzi alle rappresentanze di tutta la diocesi, e ai giovani nella piazza antistante la Basilica di Santa Maria degli Angeli. Il Papa risponderà a 4 loro domande. Il rientro in Vaticano è previsto alle ore 20.
E prima di salutarci ancora una notizia: Papa Francesco ha ricevuto in udienza nel Palazzo Apostolico Vaticano il primo ministro della Thailandia, che ha incontrato anche il segretario di Stato. Nel corso dei colloqui sono state evocate le buone relazioni tra Thailandia e Santa Sede, nonché l'intesa e la cooperazione tra la Chiesa e lo Stato, particolarmente in campo educativo e sociale. Termina così il nostro appuntamento e naturalmente, se lo vorrete, a risentirci mercoledì prossimo.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.